Buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno ragazzi.
Temperatura dalle tue parti?
Ma noi siamo a Rimini, quindi diciamo che è un po' più accettabile il caldo.
Sì,
sai
sì.
Che facciamo il calciomercato on tour, ieri c'è stata la prima puntata in esterna,
esatto,
della nostra trasmissione, quindi diciamo che poteva andare peggio, no?
Bene così.
A Milano sarebbe, sì, sarebbe andata peggio.
Sì, sì. Poi noi, vabbè, ci lamentiamo del caldo, ci lamentiamo delle fatiche, poi c'è veramente chi lavora a contatto col fuoco e quindi poverini loro, il nostro pensiero va a loro, un grande abbraccio a loro. Luca, invece, a proposito di fuoco e ferro, a ferro e fuoco un po' i rapporti tra Lotito e Tare, voglio cominciare da qui, che succede?
Ma non lo so, non lo so, sinceramente non lo so, io credo che come posso dirti, delle chiacchierate anche intense, anche verbalmente, come posso dirti,
forti,
aggressive. Ma sì, possono
ci
essere.
Ci fu una chiacchierata Lotito Inzaghi, no? Ce la ricordiamo bene tutti quanti.
Ma sì, ma anche quella, lascia il tempo che trovo. Il presidente Lotito ha sicuramente una grande personalità, lo stesso si può dire per Tare, magari c'è un po' di visione diversa su qualche cosa. Sicuramente ieri il presidente Lotito magari era anche innervosito dall'accoglienza non certo amichevole che c'è stata nel momento della presentazione delle nuove maglie, quindi io non penso che questa situazione lasci sicuramente tempo che trovi. Il rapporto fra Tare e Lotito è un rapporto talmente solido, dura da talmente tanto tempo, che ha resistito anche a delle lusinghe particolarmente avvincenti come quelle del Milan, che io credo che se mai dovesse arrivare una situazione di separazione arriverà in maniera morbida, non certo in maniera così brusca, che poi ci possano essere delle situazioni che in un momento vanno bene, in un momento vanno male, una trattativa che salta, un momento di nervosismo, però non credo che il problema sia fra Lotito e Tare, ecco, sinceramente lo dico con tutto, perlomeno per le informazioni che abbiamo noi, ecco.
Certo, no, ma è chiaro, ci sono dei trascorsi che raccontano di Lotito che è molto fumantino, ma questo non significa litigare, però Tare ha ancora un anno di contratto, correggimi se sbaglio.
Sì.
Nel frattempo la Lazio ha abbracciato in società, in dirigenza più che altro Fabiani, che comunque è vero che lui insomma si deve occupare dell'indirigenza della seguente esclusione della scelta della primavera, però Fabiani è uno che lavora
del calcio femminile.
Sì, però Fabiani è uno che sappiamo fa più o meno il ruolo anche di Tare, no? In qualche modo può essere questo,
no,
stato
per
il pomo della discordia secondo te?
Non lo so, sinceramente ti devo dire la verità, possibile anche che sia così, ma io penso che Fabiani sia una persona estremamente intelligente e capace. Se uno entra alla Lazio, no?
Sì.
Con un ruolo, dopo due giorni non è che può pensare, no, di farne un altro, o dopo due settimane. È un rapporto che eventualmente va costruito insieme. Cioè, Tare alla Lazio è il direttore sportivo, dimmi te, da 10 anni, da 15 anni, non lo so neanche. La fortuna e i successi della Lazio sono arrivati grazie anche, mi verrebbe da dire in qualche caso soprattutto, alle capacità di Tare come talent scout, come operatore di mercato, nell'impostazione che comunque insieme all'Otito ha dato alla Lazio. Quindi voglio dire, è come se uno venisse a casa tua e dici dove mettere i mobili, no? È casa tua.
Certo, è chiaro. Sì, non ho capito il discorso qual è.
Poi invece magari l'architetto a cui tu ti sei affidato per cercare di rinfrescare casa, prima o poi influirà, ma non è che arriva e dice, oh, finora tu non hai capito niente, te ne devi andare perché adesso la casa arredo io, anche se è tua, non me ne frega niente quello che pensi tu. Non è che funziona proprio così.
No, ecco. No. Però insomma, è una situazione che va monitorata, questo sicuramente sì. Per quanto riguarda la
sì,
Lazio,
ma io ritengo con meno, come ti posso dire,
ansia e preoccupazione.
Non attenzione, esatto.
C'è un po' qui. Invece, forse un po' più di ansia si sposta nei desideri di Sarri del mercato, no? Perché praticamente stava cominciando un raduno, un ritiro senza portieri. Sta cominciando a vedere qualche movimento, vedi Romagnoli, ti chiedo anche di Casale, se ormai è più vicino, ha rifiutato credo il Monza peraltro, se ci
sì,
sono
certo,
altre offerte che stanno arrivando. E poi c'è una domanda sulla Lazio molto curiosa, una mia curiosità, però intanto sta prendendo forma più o meno la squadra di Sarri, o quelle parole che disse, io la società sa tutto quello che gli devo dire, non devo aggiungere altro, era anche un modo per far capire che ci si sta muovendo un po' in ritardo?
No, allora Sarri è sempre stato un allenatore che ha sempre detto quello che pensava, a costo anche di risultare antipatico, e non gliene è mai fregato niente. Questa è una delle sue grandi forze, no? Di andare dritto per la sua strada, di seguire quelle che sono le sue idee, costi quel che costi. E queste sue idee lo hanno portato fino ad allenare delle squadre importantissime, no? Come il Napoli, come la Juventus, come il Chelsea, come la stessa Lazio. Quindi Sarri non è che cambia modo di essere perché è in una società piuttosto che in un'altra. Non l'ha cambiato la Juventus, certo. Poi che lo cambi la Lazio. E Sarri è uno che ha sempre detto ai propri dirigenti, ai propri presidenti, quello che gli sarebbe servito per fare il suo calcio. Non ha mai dato un'imposizione per un nome, per una necessità, io voglio questo giocatore qua, per un suo pretoriano. Se lo avesse fatto, probabilmente nel passato avrebbe avuto anche più fortuna come allenatore, perché forse una delle cose che possiamo addebitare a Sarri, in generale dico,
non in questo caso,
anche lo scorso anno, se vuoi, no? Perché non mi avevano preso? Non ha mai parlato di mercato, mai. Non ha mai indicato un nome, ha detto mi dovete dire prendere questo qui, se no mi dimetto. Come fanno tanti altri colleghi, in qualche caso anche ha ragione, nel senso che se reputano che un giocatore diventa indispensabile, no? Fanno del tutto per farlo andare a prendere. Sarri individua una necessità tecnica e poi si fida del lavoro della società. Anche in questo caso Sarri ha semplicemente detto, a modo suo, che può sembrare anche, come posso dirti, un po' urticante, io quello che devo dire l'ho detto, poi saranno problemi della società se vuole accontentarmi o no, io quello che devo dire l'ho detto, nel senso a me mi serve che tu mi prendi Marangio, se poi non lo prendi, mi prendi Marchetti, sì. Io ti avevo detto Marangio, saprai che non mi hai preso quello che voglio, no?
Sì.
Ma io continuerò a fare il mio lavoro, non è che smetto di farlo.
Non è che mi fermo, no, certo.
Quindi leggiamola da questo punto, leggiamola con questo, io non è che voglio essere per forza costruttivo, sembra che voglio fare il pompiere oggi,
no.
Io certe volte la vedo proprio così, nel senso che alle volte cerchiamo di creare dei
casi là dove non ci sono.
No, ma allora, che Sarri e Tare non siano marito e moglie, cioè marito e moglie forse sì, perché magari hanno delle visioni diverse rispetto alle stesse situazioni, ma che non siano i migliori amici, questo lo sappiamo, ma non è che per ogni cosa litigano.
No, certo. Ma poi del resto Sarri credo che abbia avuto lo stesso percorso con il Napoli, quando all'inizio è cominciato in un modo, lui si trova una squadra già pronta perché c'era Benitez che l'aveva praticamente allestita, poi lui l'ha cucinata.
La Lazio avrebbe dovuto fare una rivoluzione quest'anno, lo sapevano, sì. Avrebbe dovuto abbassare l'età media perché era una delle con le squadre l'età media più alta, e allo stesso tempo avrebbe dovuto prendere delle per professionalità che potevano in qualche modo aiutare Sarri ad avvicinarsi sempre di più verso quel progetto tattico, certo, che lui aveva, che lo scorso anno gioco forte non è riuscito a fare nel miglior modo possibile, perché si veniva da 10 anni di 3-5-2 e quindi arrivare al 4-3-3 non è facile, convincere i giocatori a fare in un certo modo, ad avere una determinata mentalità, e adesso stanno mettendo dentro dei giovani, perché la Lazio sta prendendo tutti giovani, Carnesecchi o Vicario per la porta, Gila per la difesa, Marcos Antonio a centrocampo, l'esterno offensivo del Cancellieri in attacco, e tutti gli altri obiettivi sono tutti 2000, 2001, 2002. Quindi la Lazio sta ringiovanendo e sta prendendo dei giocatori che secondo la società e secondo le indicazioni italiane serviranno per rendere la Lazio ancora più competitiva e che abbia un prospetto futuro. Questo è il mercato della Lazio, che poi ci si metta una settimana in più, una settimana in meno, che Casale possa arrivare o meno a breve o no, o qualsiasi altra trattativa tu voglia, questo chiaramente dipenderà dalla velocità che la Lazio potrà avere sul mercato e da tante altre situazioni. Però ripeto, il mercato della Lazio sarà un mercato numericamente importante, secondo me, come sempre ha fatto la Lazio in questi anni, non improntato a spendere tanto per spendere, ma a comprare dei giocatori che costino poco e che crescano insieme alla Lazio, con le grandi incognite delle cessioni, perché poi sappiamo benissimo che Luis Alberto, c'è il discorso del Siviglia che però non offre abbastanza, c'è il discorso di Milinkovic Savic che è un grande giocatore ma che non ha fatto mai arrivare quell'offerta che Lotito ritiene sia necessaria per farlo partire, e finora alla fine la Lazio ha Milinkovic Savic, Luis Alberto, capocannoniere del campionato degli ultimi 10 anni, ha rinforzato comunque l'attacco, in difesa andrà di fronte a una restaurazione, perché Acerbi con i problemi ambientali che ha non credo che rimanga, Luis Felipe è andato via. Radu è vero che ha rinnovato, ma incomincia ad essere un giocatore di grande esperienza, ma magari non più con la brillantezza atletica che poteva avere, no? E il portiere che dovrà essere cambiato. Certo. Quindi la Lazio, paradossalmente, in difesa è il posto in cui dovrà operare di più, e infatti le trattative riguardano soprattutto difensori e portieri.
Ti faccio quella domanda che era la mia curiosità, poi nel frattempo arrivano le domande dei nostri ascoltatori, tra poco spazio a loro. Come mai arrivano per delitto, e tra poco ne parleremo, offerte importantissime? Vabbè, non è come mai arrivano, che sappiamo che il giocatore è molto forte, quindi come mai, sarebbe strano dire come mai non arrivano. La domanda vera è: come mai arrivano per delitto, che comunque è un difensore, tu sai che sul difensore sì, si spende tanto, però fino a un certo punto, e non sono mai arrivati i soldi giusti per portare via, da qualsiasi parte, dall'estero, dico, Milinkovic-Savic dalla Lazio?
Tanto il discorso di necessità delle squadre.
Però sai, Milinkovic è quel giocatore che ti può cambiare effettivamente il volto di un centrocampo. È quasi come se nessuno si fosse fidato, o ci fosse un prezzo troppo alto. Però sai, per un giocatore come Milinkovic 70 milioni può essere anche un prezzo giusto, tutto sommato.
Ma magari la Lazio ne vuole 100, l'anno scorso la Lazio ne voleva 100. 70 milioni sono arrivati, 60 milioni sono arrivati. La Lazio non l'ha dato via, La Lazio non l'ha dato via per quei soldi là, quindi non è che non sono arrivate, ma non sono state ritenute soddisfacenti.
E quest'anno non è arrivata nessuna offerta di questa?
Che io sappia, in questo momento no, le grandi squadre ora, ma sai, il mercato post-Covid è un mercato diverso, è un mercato dove tu vai per necessità, no? Adesso sta tornando ad essere un po' più simile a quello che era in passato, ma in più ti dico un'altra cosa, oggi... E la riflessione che dobbiamo fare, credo che l'abbia fatta Marco Ialia sulla Gazzetta dello Sport, sì, se non ricordo male, c'è una deriva in alcune sacche del mercato che avvicina il mercato del calcio a quello della NBA, ovvero dove non c'è più un valore del cartellino, perlomeno non così alto, ma si dà valore al salario. E se tu pensi agli ultimi due anni, quali giocatori si sono trasferiti a parametro zero, quanti giocatori si sono trasferiti in prestito più o meno gratuito, pensa a Lukaku, pensa a Messi, pensa a Dybala che non ha squadra, pensa a Bernardeschi, pensa a Kessi, pensa a Christensen, pensa a Sergio Ramos, no? Pensa a Wijnaldum, pensa a Lewandowski, che comunque verrà pagato relativamente poco rispetto al suo valore perché ha soltanto una scadenza del contratto, e pensa anche al contrario invece all'Inter che sta trattando Skriniar, o alla Juve che sta trattando De Ligt con 1-2 anni alla scadenza del contratto. Cioè oggi un giocatore come Skriniar fosse venduto 3 anni fa, avremmo tutti quanti detto deve essere venduta alla metà del prezzo perché il prossimo anno l'Inter lo perde a zero. Oggi invece l'Inter ti dice: ti serve adesso? Se lo vuoi me lo paghi il prezzo pieno, se no me lo tengo io.
Questa è un po' la situazione. Io ti chiedo, e così mi allaccio all'altro argomento.
Quindi, tornando a noi, sì, oggi un giocatore importante come Milinkovic-Savic, sì, considerando che ci sono alcuni giocatori altrettanto bravi che possono costare meno, vale la pena spenderci tutti quei soldi là? È una considerazione, sì, che secondo me qualcuno fa, sì, ma non, sì, perché non sia forte, ma per come va il mercato.
Esatto, sì, ci
qual
sta.
È oggi il valore che tu dai a questo tipo di giocatori qua? Se Messi è andato via a parametro zero, se, sì, Cristiano Ronaldo stiamo parlando che può andare via a parametro zero, sì, voi mi direte l'età, le necessità economiche dei club, per carità, tutto vero, ma magari allo stesso tempo c'è un giocatore altrettanto bravo, altrettanto forte, che Paris Saint Germain vuole andare via e che quindi te lo presta gratuitamente. Pensa a Jovic. Jovic 3 anni fa hanno pagato 60 milioni di euro.
Esatto.
Oggi va praticamente gratis
alla Fiorentina. Grande lavoro di mediazione di Ramadani, peraltro.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Enorme lavoro. Senti, invece ti faccio una domanda sibillina, ok? Non a caso.
Sì.
Escludi che Zaniolo a parte, poi parliamo di Zaniolo. Consideriamolo, sì, preso. Consideriamolo,
da
poi
chi?
Ancora bisogna chiudere. Però tu
da chi hai preso?
Dalla Juventus eventualmente, no? Cioè in questo ragionamento che sto facendo, consideriamo che la Juventus prenda Zaniolo. Escluderesti, oltre che su Zaniolo, un tentativo concreto anche su Milinkovic-Savic?
Sì.
Perché tu dici arriva Pogba, quindi cioè è arrivato
ma
Pogba,
certo, okay. Ma te lo escludo anche se visto che ancora, perlomeno per quanto ci riguarda, l'interesse non si è andati, perché non c'è da parte della Roma la volontà di inserire contropartite tecniche nel discorso Zaniolo, e la Juventus in questo momento è in una fase assolutamente di attesa, perché se non arrivano i soldi di De Ligt, io credo che la trattativa per Zaniolo sia praticamente impossibile. E... ma prendendo Pogba e Milinkovic Savic insieme, ma per un discorso di spese, di ingaggi, tanto più se dovessi spendere parte dei soldi intanto per andare a prendere un difensore, perché se De Ligt va via la Juventus almeno un difensore lo deve fare per forza.
Certo. Per adesso è più avanti, è più
peraltro, avanti. Sì, vai. Se non ricordo male, sì. Se non ricordo male, alcune dichiarazioni di Lotito dicevano proprio che non nominando la Juve, ma lui l'avrebbe venduto soltanto ai primi 5 top club in Europa.
Poi dopo vediamo, insomma, le opportunità.
Dopo bisogna vedere se Lotito considera la Juve uno tra i primi 5 club d'Europa.
Esatto. No, oppure bisogna vedere se poi magari. E qua non possiamo mai dire niente, perché la Juventus è la squadra che a un certo punto, una domenica afosa di luglio, andò a prendersi Cristiano Ronaldo contro le aspettative, insomma, di tutti mesi prima. Poi pian piano ci si rese conto.
Certo.
Tutto può succedere, come anche che Mbappé abbia scelto il progetto tattico del Paris Saint-Germain, no? Un po' come il progetto tattico scelto da Insigne per Toronto. Quelle sono altre storie. Però ti faccio allora a questo punto un'altra domanda su De Ligt. Quali sono a questo punto le percentuali che possa andare o al Chelsea o allo United o restare alla Juventus? E in caso di partenza, se la Juventus punta più su Koulibaly o più sul Gabriel Magallanes di turno e magari, aperta parentesi, Bremer, bruciando sul tempo l'Inter?
Più le seconde due piuttosto che la prima, perché Koulibaly ha anche dichiarato che se dovesse andare via dal Napoli non andrebbe alla Juventus. Poi sai, le dichiarazioni, è vero che il tempo di mercato lascia un po' il tempo che trovano.
Certo.
Però credo che oggi Koulibaly, se dovesse andare via, più concentrato sul discorso Barcellona piuttosto che su altre opportunità. Sulle squadre pretendenti De Ligt, ci siamo dimenticati il Bayern Monaco.
Sì.
E la percentuale io te la faccio se tu mi dici che tipo di offerta hanno fatto queste squadre qua. Perché se non arrivano vicini ai 125 milioni della clausola, le percentuali non esistono. Se ci arrivano vicini, beh, se ne può parlare, perché la Juventus non è che ha intenzione di vendere De Ligt.
No,
io
certo,
credo che sia
più
una questione, ma soprattutto credo che sia più una questione legata anche alla volontà del ragazzo, che insomma è stato anche piuttosto esplicito recentemente, rispetto alla competitività, sai, e mi pare che gli abbia risposto in maniera indiretta, ma neanche troppo, arriva bene. Quindi lì diventa una questione veramente di mercato. Se arriva l'opportunità, io credo che la Juventus lo prenderà in considerazione, ma deve essere seria l'opportunità. Cioè, se io ho una clausola 125 e mi offre 60, amico mio, non ci siamo.
Leggo un po' di messaggi. Alla Lazio è tutto molto chiaro. Fabiano è un uomo di fiducia di Lotito che viene per supervisionare. Piuttosto vorrei chiedere a Marchetti se il rilancio dell'Arsenal per Milinkovic arriverà prima di sabato, giorno in cui dovrebbe presentarsi il ritiro, oppure no?
Non lo so.
Dovremmo chiedere a loro.
Esatto. All'Arsenal. Cioè l'Arsenal, non neanche la Lazio a Milinkovic.
Esatto. Acerbi al Milan, ti chiede Rosolino da Fossano, possibilità?
È una possibilità, perlomeno per il momento, però la necessità del Milan è il trequartista.
Esatto.
La priorità non
è. De Ketelaere è stato fatto il primo approccio.
Primo passo non sufficiente, già te lo dico, nel senso
è sempre così.
Come ovvio che sia, per certo. Carità di Dio, non cominciamo a dire che.
Io prima ti offro le caramelle oppure di conoscerci, poi dopo vediamo di salire con l'offerta.
Esatto. È sicuramente un obiettivo. De Ketelaere lo è anche Ziyech, senza dubbio.
Certo.
Senza dubbio.
Vabbè, Simone da Castiglione Fiorentino ci chiede di commentare l'operazione Jovic, in pratica in parte lo abbiamo già fatto, se vuoi aggiungere altro, oltre a dire che valeva 60, è arrivato ora un tozzo di pane, direi che il lavoro della Fiorentina e di Ramadan è stato eccellente, a questo punto.
Sì, anche la volontà dei ragazzi chiaramente.
Certo, ha fatto la differenza.
Lui ha bisogno di rilanciarsi, Firenze è un grande progetto, peraltro le squadre di italiano segnano molto, quindi lui avrà la possibilità di mettersi in mostra in maniera ancora più efficace di quanto si è riuscito a fare in questi ultimi anni, dove di fatto ha segnato soltanto all'Eintracht. Ha bisogno di rivitalizzarsi e la Fiorentina ha un bel progetto dove farlo. Arriva per 2 anni intanto, con un'opzione per i successivi 2, una parte dello stipendio in questo momento rispetto a quello che avrebbe dovuto guadagnare la paga la Fiorentina, l'altra parte è una buona uscita di fatto del Real Madrid, e poi dopo si vedrà. Se Jovic torna ad essere quello che avevamo ammirato all'Eintracht Francoforte, sarà un affare per tutti, altrimenti la Fiorentina ha provato a buttare le fiche su uno degli attaccanti più contesi dal punto di vista internazionale, soprattutto per le squadre della faccia della Fiorentina. Credo che la Fiorentina abbia preso, come posso dirti, un asso all'interno del mazzo.
Direi proprio di sì, e poi adesso ad essere bravo Vincenzo Italiana a calarlo nei momenti giusti e sono sicuro che lo farà. Un audio per te, andiamocelo a sentire, vai Giorgio.
Buongiorno ragazzi, Francesco da Napoli.
Ciao
Volevo fare
Francesco.
una domanda a Luca Marchetti, se è
Eccolo.
possibile.
Certo.
Si parla naturalmente per la Juventus dell'acquisto di un centrale, indipendentemente o meno dalla cessione di De Ligt. Si parla molto naturalmente di Koulibaly, però mi chiedo, viste quelle che sono le situazioni ambientali, anche i rapporti tra Juventus e Napoli, è effettivamente una pista percorribile o Koulibaly è semplicemente un desiderio di Allegri o comunque della dirigenza, ma è una trattativa che realmente farà fatica a decollare, viste quelle che sono, diciamo, le situazioni intercorrenti fra la Juventus e il Napoli?
Grazie intanto a Francesco per la domanda. Luca, ne abbiamo parlato tante volte, te la pongo così, giusto per rispondere a Francesco. Mettiamo che Chelsea e Barcellona, che pure credo siano pretendenti a Koulibaly, a un certo punto non lancino l'offerta definitiva e che resti soltanto la Juventus, con il giocatore a un anno dalla scadenza e De Laurentiis, che tutto sommato lo conosciamo, se il giocatore glielo paghi e non lo perde a zero, è più contento che no. E lo stesso giocatore magari potrebbe avere qui ancora Ramadani, entrerebbe in corso d'opera così come è stato per Jovic, entrare a dire: guarda Kalidou, qua c'è un treno sul quale potresti salire, mettiamo da parte eventualmente tutte quelle che possono essere questioni ambientali, c'è un bello stipendio per i prossimi 3-4 anni, andiamo via. Secondo te è uno scenario impraticabile oppure no?
No, ma impraticabile nel mercato non c'è niente. Se vengono meno le altre opportunità che in questo momento Kalidou Koulibaly può avere, se si apre l'opportunità per la Juventus, è una situazione da prendere in considerazione. Come io non escludo il fatto che possa rimanere a scadenza, spesa magari di andare a zero la prossima stagione, dove meglio ritiene. Non possiamo escludere nulla sul discorso di Koulibaly. Ad oggi terrei la Juventus più bassa, molto più bassa rispetto alle altre squadre, ma non tolgo mai niente, figuriamoci se si toglie qualche cosa al 5 di luglio.
Giorgio, quanti audio ci sono ancora? Ok, ti faccio sentire allora un altro audio, così diamo spazio ai nostri ascoltatori, che sono bravi nelle domande.
Buongiorno Vincenzo, io credo che Milinkovic, come tanti altri giocatori, non hanno offerta in questo momento o sono difficilmente vendibili in questo momento, perché noi abbiamo una valutazione di loro che è oltre, è fuori di questo mondo. Cioè, noi diciamo che abbiamo un campionato scarso, poi abbiamo dei giocatori che puntualmente consideriamo tra i migliori del mondo, quando non lo sono, sono forti, però poi escono del nostro campionato e non si confermano o fanno molta più fatica. E quindi la valutazione che diamo noi è oltre.
Allora, la considerazione che non è sbagliata quella di Arian, no, diciamo che siamo un campionato scarso, poi però siamo una bottega cara, qualcosa non torna, Luca.
No, sì, è vero, ma però è come se tu dici che l'Empoli non può vendere
Sassuolo.
giocatori all'Inter, lo ha fatto, no? A Sassuolo. I giocatori esulano un po' da questo discorso qua, però è vero quello che dice, perché oggi tu non hai la certezza che anche giocatori fortissimi come Milinkovic-Savic possano avere lo stesso tipo di rendimento in Inghilterra. È un po' di rischio te lo accolli, ma io credo che se lo accolli il rischio, questo rischio, se lo accolli in Manchester City ogni volta che va a comprare un Grealish di questi, no? Te lo paga 100 milioni e poi magari questi 100 milioni non li abbiamo ancora visti in campo. Ci sta quando spendi tanti soldi che ci sia un fattore di rischio. Quindi, e fanno bene le società se riescono a tenere il prezzo alto a tenerlo. Oggi, per esempio, il Sassuolo ha tanti giocatori in vetrina. Non è che ha bisogno di venderli tutti, eh. Il Sassuolo se ne vende uno o massimo due a posto per i prossimi 2 anni. Quindi non c'è necessità di vendere. Se ti piace il giocatore lo prendi, se non ti piace ne venderà un altro. E questa è la forza del Sassuolo oggi. Chiaro che se invece tu hai la necessità di andare a vendere diventa un po' più complicato. Questo è ovvio.
Però il
Non puoi
concetto è
sempre
esatto.
sperare
Se
che
ci
quelle 10 squadre ti vengano a prendere il giocatore tuo.
Esatto, però se ci fai caso e chiudiamo con questo ragionamento che mi piace molto, il concetto è esattamente questo. Io sono un campionato in difficoltà, vendo i miei giocatori come se, a bottega cara, in modo che magari mi aiuti a crescere. Il Sassuolo o il Verona o l'Udinese di turno vendono giocatori, anche essendo squadre così, come se fossero dei grandi top player già, in modo che tu mi dai una mano a crescere. Ora il passo successivo è quello però di riuscire a far crescere il movimento con i soldi che arrivano dall'estero e sapendo riutilizzare, riassestare. Qua mi tornano, e chiudo questo ragionamento insieme a te, le parole di Arriva Bene, che parla di un campionato italiano in difficoltà anche per colpa di quella litigiosità quasi protetta che c'è in Lega, e quindi non una visione univoca di uscire da un momento di impasse.
Questo è il problema, uno dei problemi principali, di poter fare rete e di cercare di avere una direzione comune da perseguire nel corso degli anni, senza per forza dover inseguire un tornaconto di breve durata temporale personale, che nel breve periodo è certamente più efficace, ma nel lungo periodo, come abbiamo visto, non ha portato poi a quei risultati che la Serie A aveva e che non ha più.
Esattamente. Luca, come sempre, grazie, ci ritroviamo martedì prossimo.
Ciao.